Storie Libere presenta.
Ormai è tradizione che io cominci la puntata con una citazione. Un po' perché in genere le citazioni mi piacciono molto, un po' perché ce n'è sempre una azzeccata che mi permette quando scrivo di lavorare un po' meno. È stata una leggenda della televisione italiana, l'autore e scrittore Enrico Vaime, a commentare il suo lavoro dicendo «ci pagano un tanto a umiliazione». Ma è stata un'autrice altrettanto leggendaria, Susan Silver, che tra le altre cose ha scritto il Mary Tyler Moore Show, a completare la citazione idealmente. Ha detto «scrivere per gli altri è il modo migliore per dire quello che non si può dire di persona. Loro prendono la gloria, ma ci mettono anche la faccia e prendono dei gran ceffoni». Il mio ospite di oggi la faccia non l'ha messa spessissimo, ma sicuramente ci ha messo la voce in qualche occasione. Da qualche tempo il comico è diventato parte delle mie giornate, ma anche delle mie settimane, dei miei mesi e pare dei miei anni. Ho deciso di metterlo in un podcast con la stand-up alla fine. Io sono Giulio D'Antona, faccio lo scrittore e il produttore, mi occupo di comicità e da Milano questo è Comedians.
What's the deal with airplane peanuts?
C'è stato un periodo, verso la seconda metà degli anni 90, in cui la gloria della scrittura comica era negli schermi di tutti, almeno ma non solo una volta alla settimana. Era una gloria che proveniva da una lunga tradizione italiana, che era nata ai tempi del Carosello e poi era cresciuta con la leggendaria Rai di Vaime, appunto, ma anche di Beppe Viola, di Italo Terzoli, Marcello Marchesi, di Paolo Villaggio, con programmi come quelli della Domenica, Risatissima. E più avanti si era trasferita nella televisione privata, Drive-In di Antonio Ricci, che ha visto anche il debutto di Gino e Michele, ed era continuata con Emilio, con Audience, e poi era confluita in quel periodo lì, nella metà degli anni 90, nel quale qualcuno di noi è cresciuto e molti di noi hanno riso, ma tanto. Era l'epoca dei mai dire, da una parte, dei programmi della Dandini dall'altra, per intenderci. È una tradizione che ha alimentato una specie di impero sotterraneo di umoristi, di battutisti, e che ha contribuito a fare della televisione italiana quello che è oggi, o almeno quello che è stata fino a un pochino di tempo fa, e dei comici italiani quello che sono oggi o, appunto, che sono stati un po' di tempo fa. È qui, cioè è lì, nella televisione, che la scrittura comica italiana ha trovato la sua collocazione più felice. Ma non è stata soltanto la televisione, è stata anche la radio. Molta radio in certi casi, per esempio Gino e Michele hanno incominciato in radio, la Jalappas ha incominciato in radio, però per esempio anche Gerry Scotti ha incominciato in radio come autore, come speaker. È stata nei libri, è ancora nei libri, i milanesi dovrebbero... Ma non soltanto i milanesi dovrebbero cercare, ritrovare, leggere, riscoprire Beppe Viola, ma non solo per farsi due risate, ma anche per riconnettersi con una città e con una comicità, con una lunga tradizione comica che si è quasi ormai completamente persa. Ed è bello anche ricordare che un personaggio leggendario come Fantozzi è nato prima su carta come collega del ragionier Fracchia e poi dopo è passato allo schermo.
Come umano lei!
È stata nel teatro, anche in questo caso una tradizione squisitamente milanese, i Comedians del Teatro dell'Elfo, che magari agli ascoltatori di questo podcast è un nome che tra l'altro suona anche familiare, e poi ovviamente sono stati e sono i film. Scrivere per il comico, sia che poi venga messo in voce da qualcuno, che poi venga interpretato da se stessi o che venga semplicemente letto e quindi messo in voce nella testa del lettore, non è affatto semplice. I ritmi che abbiamo nel parlato non è detto che funzionino poi nello scritto, la punteggiatura non è detto che restituisca le pause necessarie e il timbro della voce interna di ogni lettore non è detto che abbia la giusta intonazione per le intenzioni di chi ha scritto il testo. Spesso è l'interpretazione che rende giustizia alla scrittura comica, ma quando l'abilità dell'autore è indiscutibile, allora basta lo scritto a fare sbellicare. In quegli anni 90 di cui parlavo prima, nessun appassionato di comicità può dire di non aver sviluppato una certa familiarità con questa voce.
E la lira si impenna!
E quella familiarità poi l'ha ritrovata in TV, l'ha ritrovata nel cinema, l'ha ritrovata nel teatro e nei libri di Walter Fontana.
What's the deal with airplane peanuts?
Allora, cominciamo dall'inizio, Walter. Come hai cominciato a scrivere per il comico?
Ho cominciato... Allora, non lo so, di base ovviamente sono cose che inizi a fare senza renderti conto di fare, nel senso che da piccolo ovviamente cominci a scrivere piccole cose che ti fanno ridere, poi insomma sono i famosi, adesso rientriamo tutti in archetipi molto scontati, il mio era quello di uno che non era tanto fisicamente portato per niente e quindi vive in un mondo mentale di sbandamento e scrive. Quindi fin lì tutto normale. E quindi scrivevo, poi ero portato, mi piacevano le cose da ridere, insomma.
Ma quindi cosa scrivevi? Adesso sono curioso.
Scrivevo piccoli, ho scritto un romanzo a 6 anni.
Dove è finito questo romanzo?
Ce l'ho tutto. Sì, sì, ha un titolo che era La Bidec nel caffè. La Bidec era una medicina che un ricostituente, che sempre per rinforzarmi, era molto amaro. Allora La Bidec nel caffè era uno scherzo tremendo che facevano a...
Adesso voglio sapere di cosa parlava.
Ma adesso guarda, riesce per Gallimard.
Riesce per Gallimard.
Sì.
Poi dopo come si è evoluta? Nel senso, quali
non
erano
si è mai evoluta, tutto no. Quello è stato l'apice. No, poi sono andato avanti, vabbè, poi ovviamente inizi le famose cose, il gruppo del liceo che fa gli sketch, fa i piccoli esperimenti teatrali e quindi scrivevo quello. Poi ho cominciato a scrivere piccoli spettacoli, ho fatto spettacoli di cabaret essenzialmente e poi tutto questo a un certo punto, dopo che ho fatto anche un lavoro dipendente, ho fatto il copywriter per vivere, questa cosa ha continuato fino ad oggi, la differenza è che poi mi pagavano perché poi è cominciata la TV, è cominciato il lavoro, diciamo.
Ma prima di parlare della TV volevo chiederti invece quali erano, quando hai iniziato, perché quello sì. Secondo me è la fase più interessante in generale di un lavoro creativo, quando hai incominciato quali erano i miti che alimentavano la tua passione, cioè cosa guardavi, cosa ascoltavi, cosa leggevi?
Beh, ci sono state alcune svolte, la prima è stata Pinocchio ovviamente, sì. Dall'infanzia proprio mi ricordo Pinocchio e Woodhouse. Mia mamma era molto appassionata di Woodhouse e poi è arrivato Campanile. Achille Campanile, che è stato per me una folgorazione, ma avevo sugli 11-12 anni. I miei zii e mia mamma erano appassionati di Campanile, quindi io ho letto questi romanzi che sono folgoranti anche leggerli adesso. Campanile è stato un precursore di 20-30 anni del quello che poi è stato Ionesco, che è arrivato.
Certo.
30 anni dopo lui lo faceva, tra l'altro a 25 anni, giovanissimo, a 30 anni ha fatto dei capolavori assoluti, Se la luna mi porta fortuna, insomma tanti sì, romanzi sì, meravigliosi, dove li rileggi oggi c'è proprio un incantevole, travolgente quantità di invenzioni comiche. What's the deal with airplane peanuts?
Citando Achille Campanile, andiamo a quelli che sono gli albori della scrittura comica italiana, ma anche del teatro dell'assurdo. Campanile, che era nato a Napoli nel 1899, è una colonna portante del nostro umorismo. Leggendo quello che ha scritto, che siano opere teatrali, articoli di giornale, racconti di prosa, il manuale di conversazione, vite di uomini illustri o, per allacciarsi al nostro tema, la televisione spiegata al popolo, può capitare di fermarsi a pensare «Ma questo è Totò?» oppure «Questo è Ionesco?» Ma no, è Campanile, che non a caso è un pilastro del comico italiano e forse il primo vero battutista che abbiamo mai avuto.
Ovviamente lo shock per tutti quelli della mia generazione è stato Woody Allen, quando ho visto Bananas, proprio l'ho rivisto, allora ovviamente non c'erano i DVD e queste cose che ripete le cose ossessivamente, quindi sono andato fisicamente al cinema, credo 9 o 10 volte, a rivedere Il Dittatore e ogni volta che ricapita lo rivedo perché quello mi ha veramente colpito.
Ma una cosa che mi incuriosisce, tu leggevi anche Woody Allen? Perché
l'ho letto dopo, ho letto i libri, quando sono usciti i famosi 3 libri che ha fatto Bompiani con la famosa introduzione di Umberto Eco, poi ho riletto anche la traduzione di Luttazzi, sì, li leggevo naturalmente, grande godimento, io credo fossi al liceo, insomma i primi anni del liceo, già al liceo, insomma gli anni del liceo sono stati quelli lì. E un'altra cosa, invece televisivamente... Sicuramente il mondo di Walter Chiari, cioè il raccontatore, era uno con una capacità di racconto fenomenale.
Sì.
E quella cosa. E poi invece, adesso è il momento dei ricordi,
avevo
sui 12 anni, è stato questo colpi di fortuna. Io abitavo vicino a Viale Umbria a Milano, da quelle parti, Dario Fo. C'era il famoso capanno, adesso non mi ricordo come si chiamava.
Ok.
Ma prima della Palazzina Liberty, che prima c'erano, dove io ho visto, mi ricordo andavo in seconda media, Mister Buffo, e quella è stata proprio una
folgorazione
perché vedevo uno che parlava per 3 ore costruiva mondi, evocava cose lontanissime con una, anche lì con un dispiego di fantasia, di di andare a pescare cose inaspettate, quello per me è stato veramente... Forse non ridevo neanche le prime volte perché l'ho annichilito da quella quantità lì di invenzioni.
E non ti veniva voglia di fare quello che faceva Fo? Cioè,
certo che veniva.
Di metterti tu in...
Ah, come attore.
Come attore, dici. Sì.
È passata molto presto, per fortuna.
Hai provato,
ma certo, sì, sì, ho fatto anche un paio di spettacoli di cabaret. Quando poi è nato Zelig, parliamo,
sì.
Saltiamo alcuni secoli avanti.
1986.
Ma che dico secoli? Millenni? Nell'86 è nato, sì. Zelig, esatto. Vabbè, se non lo sei tu. What's the deal with airplane
peanuts? Lo Zelig è forse il comedy club più famoso d'Italia. È nato a Milano nel giugno del 1986, quasi direttamente dalla chiusura del Derby, che è stato fatto chiudere qualche mese prima. I fondatori sono noti: Gino, Michele e Giancarlo Bozzo. Nel primo turno, però, rientravano anche Gabriele Salvatores e molti dei comici che in seguito Walter e chiunque abbia lavorato nell'intrattenimento in Italia ha avuto modo di incontrare: Claudio Bisio, Paolo Rossi, Joelle Dix, Maurizio Milani, Lella Costa. E qui, di fatto, in Viale Monza 141, che è nato il cabaret, quello che poi sarebbe diventato il cabaret televisivo. Bozzo racconta che alla festa per i 10 anni del locale qualcuno ha deciso di riprendere tutto quello che stava succedendo sul palco e poi ha portato in Astria Italia 1. Il resto è storia.
È nato Zelig e io ho scritto uno spettacolo che poi, grazie anche alla generosità di due amiche che erano Lella Costa e Valeria Falcinelli, che loro si sono prestate a recitare questo testo. E poi ne ho fatto un altro da solo, un paio d'anni dopo, scritto e interpretato. In realtà era uno spettacolo di cabaret, quindi era un lungo raccontone che io... Però insomma mi sono reso conto ben presto che... No, funzionava, faceva ridere. Però non è la cosa adatta per te.
Sì.
Cioè, nel senso che non...
È una cosa che mi affascina molto, il fatto che lo scrittore comico generalmente, non sempre, poi infatti hai scritto anche romanzi che invece hanno tutto un altro tipo di...
Sì.
di via d'uscita, ma generalmente lo scrittore comico scrive per gli altri,
sì.
E questa è una cosa che mi ha sempre...
Fa bene. Sì. No, poi... Cioè, poi incontri, voglio dire, a me è capitato, ho fatto tanti anni mai dire gol, ho avuto la fortuna di scrivere con e per, il primo è stato Handel, ma poi c'è stato Claudio Bisio, Paolo Cortellesi, Fabio De Luigi, il Forest, tanti, adesso sicuramente ne dimentico qualcuno, e a quel punto è una benedizione, nel senso che se hai uno così bravo, per un autore è una meraviglia, nel senso che comunque vi rimandate la palla dell'argomento, dello sketch, delle cose, e poi hai gente di quel tipo lì che ha un dono obiettivamente della comicità, del modo di dire le cose, che va solo... Io sono, cioè, ovviamente adesso dico un'altra banalità, però è la grande fortuna degli autori che tu sei effettivamente a tu per tu con uno che fa molto ridere e si ride molto facendo quello sketch e tu lo vedi lì. What's the deal with airplane
peanuts? Il periodo televisivo di cui parla Walter è quello in cui l'immaginario comico italiano moderno si è formato. Se pensiamo agli attori, agli autori e ai comici che popolavano programmi come Emilio, Zelig, Mai dire gol, ci tornano in mente espressioni, modi di fare e battute che oggi sono entrate nel colloquiale. È un periodo che ha fatto la fortuna del comico e che, quando ha cominciato a declinare, ha lasciato una lunga scia di comicità inimitabile e mai imitata, perché allora, quando era in TV, era una comicità spontanea. Nasceva da un gruppo che esisteva prima della propria trasposizione televisiva e che faceva intrattenimento prima di fare audience. Spesso, parlando con chi come Walter quella TV la faceva, emerge il fatto che non c'era bisogno di grandi sforzi di scrittura, che le battute, semplicemente, venivano. Ecco, questa è la chiave di lettura di quegli anni.
Ti è mai capito, senza fare nomi, senza entrare in gomma, ti è mai capitato invece di trovarti con qualcuno con cui... Il mio terrore sarebbe invece trovarmi con qualcuno che o interpreta molto male quello che sto... che gli metto in bocca o non è... non stimola.
No, il problema è che ogni interprete poi lo rende suo, soprattutto nel comico. Magari ci sono battute che a te piacciono e che a lui non entrano. Però non è, vuol dire, questo non è un problema, nel senso che se non entrano è perché non fanno parte di lui. E quindi non le dirà.
Cioè, glielo devi un po' costruire attorno, diciamo.
Sì, però voglio dire, quando, sì, però, sì, Nel senso che comunque, no, ma voglio dire, non c'era in piazza, a parte sì, ovviamente, ma non è che dico adesso ti faccio vedere io come certo. bisognerebbe dirlo, perché allora appunto fatelo tu, come poi magari uno fa, però non onestamente, poi anche molta fortuna, ma non è mai capitato di trovare, diciamo, quando uno spunto non funziona si lascia perdere, se ne fa un altro, essenzialmente.
Sì.
E poi con gli scarti fai una
che non si butta il comico, non si butta via niente.
E purtroppo invece sì. No, a volte no, certo. sì, a volte no, a volte ci sono grossi rimpianti di cose di, ma porca miseria, questa cosa qua mi sarebbe piaciuta e non l'ho fatta.
Sì.
Però sai, magari uno ricomincia un'altra vita da performer, magari la farò, chi lo sa.
Beh, certo, perché no? Voglio saltare avanti sì. nella cosa. Tu hai fatto qualcosa in video, però. Io me ne ricordo uno.
Quella, è l'unica quella cosa che fa.
Faceva molto ridere.
Grazie. A mai dire gol, ma lì è stato un misto. Cioè, a me piaceva quel personaggio. Si era aperto un po' un buco nel capo, perché serviva un pezzo comico in studio. Allora ho fatto questo personaggio che era il dottor Frattale, che era una specie di direttore di risorse umane. Parliamo di 20 anni fa, però era molto zen, nel senso che univa la filosofia dell'Oriente alla spietatezza del manager orientale e occidentale, quindi era un bastardo che licenziare zen era il suo testo. Buonasera, e aveva questa
voce.
Poi però aveva anche un doppio, conteneva anche uno che dava dei pugni sul tavolo, voleva la Volvo. Sì, perché,
è vero.
Sì.
Ho dimenticato della Volvo in particolare. Sì. Torno indietro invece, il passaggio televisivo ovviamente è un passaggio importantissimo, immagino per la tua carriera, ma certo. Volevo sapere prima invece, tu quindi hai cominciato scrivendo, quindi sostanzialmente sì. per te, poi hai scritto un pochino per qualcun altro, comunque nell'ottica di mettere in scena,
sì.
E poi c'è stato invece il passaggio ulteriore, quindi la televisione. Com'è successo? Cioè, quando...
Semplicemente per aggregazione, dopo proprio fisicamente a Zelig ho conosciuto, cioè, poi c'erano persone che poi sono diventate molto molto famose, perché erano già molto brave allora, ma essenzialmente agli inizi. E con la televisione, la prima cosa in televisione credo che sia stato Gino e Michele mi hanno chiamato con altri tipo me, che allora erano i Giallappa, che però non erano ancora Giallappa, ma no, erano Giallappa, ma lì firmavano Gerarducci, Taranto, mm-hmm. Santin, I vicini di casa, che era una sitcom,
con Silvio Orlando.
Silvio Orlando, sì, un cast eccezionale. Teocoli, Silvio Orlando, Gene Gnocchi e Gabriella Golia.
Sì,
quindi
sì,
un super cast. Sì. E io ho avuto, infatti, sono stati loro che mi hanno chiamato. E poi è cominciato. Intanto io facevo il copyright in un'agenzia mm-hmm. di pubblicità, e poi mi hanno chiamato Giallappa. L'abbandono del lavoro dipendente è stato possibile grazie al fatto che ho cominciato a fare mai dire gol intensivamente, quindi
certo erano anni quello. Poi che ma tu la radio non l'hai mai fatta, perché tante radio volte un passaggio
è un mezzo che mi piace molto e mi attira, ho fatto una volta solo, una cosa continuativa, ma che parla di molti anni fa, era un programma estivo, mi sembra, della Rai, che mm-hmm. adesso sto cercando di ricordare, ma in realtà non ho mai fatto un programma radio, anche se è un mezzo che mi piace molto.
Sì, perché quello di solito è un passaggio che succede, almeno per una certa generazione di autori mi sembra che a un certo punto sia successo. E invece poi vabbè, appunto, Mai dire gol è stata il primo personaggio per cui hai scritto, il primo comico per cui hai scritto è stato Endel.
Paolo Endel, Prevettoni. Sì. Cioè. Facevo le schede di Prevettoni e poi i pezzi insieme ovviamente a Paolo, e poi Giallappa, insomma, c'era un... E sì, quello è un personaggio che insomma, ci avevamo creduto, e poi grazie a loro insomma diventa, io facevo, ci avevo messo la parte, chiamiamola così, marketing, anche se io di marketing non sapevo granché, però...
Però poi il marketing è diventata la tua...
Sì, perché io facevo la pubblicità, quindi un pochino sì. ne sapevo, ma io di marketing, diciamo scientificamente, non ne so molto. Ero esperto di lavoro dipendente e stritolamento dell'essere umano e i meccanismi che fanno ridere. Cioè, diciamo, lì c'era un doppio binario che conduce all'infelicità. Sì. Uno è... Sei un creativo, quindi hai delle chissà che belle cose creative. E poi l'obbligo di inscatolare questa creatività in messaggi commerciali, essenzialmente.
Sì.
E poi ovviamente con le procedure. Fantozzi è stato il maestro tutti noi da questo punto di vista, cioè comunque dell'impiegatino di fronte al capo, quello anche oggi è così.
Sì, sì.
Quindi...
Sì, sì. E, tu non ti sei mai sentito, spesso può capitare che un autore, sia che sia l'interprete, sia che sia lo scrittore, venga assimilato talmente al suo personaggio che poi... arriva a odiarlo. La voce di Pravettoni, sì. Cioè la voce all'inizio di Pravettoni, tu non sei arrivato a
diciamo che non è come Sean Connery a 007, diciamo, non è stato proprio un successo planetario. Alla gente ti vede al bar, quella è la voce.
No, perché non ti vedono.
Appunto, ma un caffè, quella lo c'è. Esatto. Infatti ordinavo a gesti. No, 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 direi di no.
Ce la stavamo domandando prima perché nell'introduzione abbiamo messo la certo. Lira che si impenna. E allora diciamo, ma chissà se magari poi si offende perché tante volte magari uno soffre.
No, ci sono sofferenze peggiori.
Sì,
è vero. Ma poi non è stata una cosa... No.
Invece... il cinema quando è arrivato? No, tu hai scritto...
Anche lì di conseguenza, nel senso poi facendo Mai dire gol, Aldo Giovanni Giacomo li conoscevo di vista, essenzialmente via Zelig, perché poi c'era tutta una fauna che viveva praticamente lì, giocando a biliardino, vedendo gli altri, eccetera. Però Zelig effettivamente io ho visto, appunto tra l'86 e quegli anni lì, gente che poi, cioè mi ricordo di Aldo e Giovanni quando non c'era
Giacomo.
E mi ricordo di Giacomo in coppia con Marina quando ancora facevano spettacolo loro, sì. Quindi e già si vede, cioè voglio dire, la cosa bella è stata, io ho visto Albanese in una delle sue primissime cose, quando faceva quello che poi sarebbe diventato Epifanio, ma Albanese era proprio un debuttante assoluto e quello era un... Ripensando c'è stata una bellissima bellissimo clima, insomma, di vedere queste persone con questa bravura e questa proprio un talento e una capacità comica naturale, vedere gli inizi, insomma, vedere
Bozzo, Giancarlo Bozzo di Zelig, sì. Una volta mi faceva vedere un video che loro avevano ripreso, credo che fosse la sala vecchia, quella sotto, e riprendevano appunto Aldo, Giovanni e Giacomo e Cornacchione.
Sì.
Non mi ricordo se c'era, sì, c'era Giacomo e Marina Massironi, ed era pazzesco perché loro erano giovanissimi, era chiaramente ante tutto, però vedevi già quella scintilla comica.
Sì, sì. Loro hanno sempre fatto ridere. Loro hanno sempre fatto ridere.
Ci sono persone che davvero le vedi muoversi e fanno ridere. A te capita? Sì. Quali sono i tuoi punti comici, i tuoi punti di riferimento comici, non i tuoi punti comici di riferimento strano, adesso? Cioè sono
Mi viene da dire, vabbè, ovviamente Corrado Guzzanti, che appartiene a un pianeta particolare. Altro, sì. E quindi, io ho una venerazione per tutto quello che fa. Quello per esempio, poi in Italia ovviamente, poi di cosa sto pensando?
Tu pensa,
mi viene in mente per dire uno che leggo Sedaris per esempio, Sedaris. Tutto quello che scrive mi piace, io sono di fronte a certi talenti divento acritico, per cui tutto quello che leggo mi piace, già lo so.
Lui dicono molto antipatico tra l'altro.
Beh, avrà un difetto pure. Il rimedio è non conoscerlo mai, che poi è non conoscere le persone che ti piacciono, forse anche una...
Sì, è sì. Un po' la salvezza.
No, poi magari invece...
Non lo so, dicono, mi hanno detto così,
sono
invidioso. Fumava molto, però da quando ha smesso è antipatico. Quindi, sono invidioso.
Quindi è antipatico da 25 anni, perché esatto, lui continua a dire che non fuma da...
Esatto. Che torniamo
è vero, però è andata perché è andato in Francia apposta perché poteva fumare. Sì. Sì, quando c'era un libro dove va già parecchi anni fa.
Quello con che c'è un teschio che fuma sulla copertina.
Non lo so, qual è comunque uno dei mille racconti. Racconta appunto di essere andato a vivere in Francia perché lì si poteva ancora fumare nei bar. Sì. Mentre in America ti sparavano, praticamente anche se all'aperto, ma non abbastanza aperto.
Poi in Francia hanno messo che è andato in Grecia, credo. No.
Adesso non
è stato in Francia.
Non ho notizie aggiornate.
Ha smesso di fumare, però. Ed è antipatico. Esatto. Senti, tornando invece, stavamo dicendo il cinema. A me affascina l'applicazione della scrittura comica più o meno su tutto. Allora ci sono degli ambiti in cui si vede chiaramente che come è stata applicata. Parlo della televisione, del teatro naturalmente, del cinema che già si vede un po' meno, però alla fine
si vede, quindi il tuo rapporto col cinema alla fine qual è stato? Tanto quanti film hai scritto?
Ma in realtà io ho collaborato a tre film di Aldo Giovanni Giacomo, uno con Ale Franza, uno con Angela Finocchiaro, ma lì allora io nel cinema sono molto non mi sento particolarmente, nel senso che sono film talmente legati alle persone che lo fanno, nel senso che io nei tre film del trio mi sono trovato benissimo, ovviamente, però i personaggi sono loro e loro hanno, c'è un'impronta su tutto, per cui non è che devi pensiamo un soggetto in generale, mm-hmm. Poi era un film molto scritto, eravamo in sei in realtà, tre loro e poi tre autori che eravamo io, Massimo Venier, che poi era anche regista, e Paolo Cananzi. Mm-hmm. E quindi era una scrittura molto, duravano mesi in cui ci si trovava al pomeriggio e si buttava, era un tipo di scrittura molto 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 collettiva. Mm. Infatti non saprei, una delle ossessioni, come sai, di tutti gli autori è: questa battuta è mia, questa cosa l'ho detta io. Un po' perché è passato un po' di tempo, obiettivamente lì non mi ricordo chi ha detto cosa, perché erano talmente tante cose, sono nate veramente intorno a quel tavolo e sono nate lì.
Beh, la writing room all'americana, come nelle grandi serie.
Sì, poi il problema, la cosa bella è che loro, avendo una tale, cioè poi era il momento in cui avevano proprio il massimo di tutto, poi ovviamente anche adesso fanno ridere, però insomma lì erano, estendevano anche lì appunto il talento di far ridere comunque, nel senso che qualunque spunto messo in un certo modo, detto loro, diventava migliore, no? E basta questo per descrivere il clima che sto inventando. Poi c'erano anche molti pomeriggi di silenzio assoluto, certo. E di andarsene con astio.
Poi è un po' il bello del mestiere, diciamo.
Silenzio.
Scusa, sono curioso, nei tuoi appunti qua davanti hai scritto Kaminsky.
Sì, perché un mio amico me l'ha consigliato.
È bellissimo.
E io non l'ho visto.
È meraviglioso. Verso Netflix, non è su.
Sì. E poi anche Tombola Tattile. Questo è un gioco veramente, esiste. È un gioco semplice.
Sì.
Per bambini, Tombola Tattile.
Sembra una porcheria.
Non vogliamo fare pubblicità, però mi è piaciuto come simbolo di gioco. Cioè, il bridge è Tombola Tattile. Ma anche per i bambini.
Ok. Invece veniamo al succo. Non guardo più. La scrittura comica, invece, proprio soltanto come scrittura. Allora, tu hai scritto libri umoristici, ovviamente, ma hai scritto anche dei romanzi,
sì.
Che non voglio definire umoristici perché è narrativa, sono romanzi. Poi sì, il fatto che, insomma, tu sei un umorista, quindi sono divertenti.
Mi piacciono di romanzi, quello è una cosa che mi appassiona molto e che non so fare, quindi, però scrivere... No, nel senso che scrivere un bel romanzo è difficile e richiede molto un romanzo in generale, adesso bello. Lasciamolo dire. No, però sì, è un altro, anche lì è un altro linguaggio, un altro mondo, un'altra disposizione con cui ti metti lì a...
Come fai a venire a patti col fatto che, allora, in tutti i tipi di scrittura che abbiamo parlato fino adesso, c'è un momento in cui non puoi più farci niente, ma lo vedi applicato, cioè vedi se sta funzionando. Tu scrivi per un comico, se fa ridere lo vedi, perché lo vedi dalle reazioni.
È il motivo per cui il comico è considerato un genere comunque di serie C, perché se parli...
È troppo facile.
Perché è facile capire se non funziona, mentre invece una cosa comunque che ti porta a vedere un film di un'ora e mezza molto serio dove non si ride mai, resti col dubbio. Poteva essere bello, ma forse non l'ho capito. Una cosa comica dove non ridi è sicuramente, dici, no.
Ed è il sai che io
capita
sì, ma è il paradigma del comedy club. Sai che io ho questa fissazione per i comedy club, però il comedy club a me piace perché non sono un comico,
esatto. sono un sadico,
però è bello vedere la reazione mentre sta succedendo,
certo.
Ed è, io non lo, insomma, non è semplice il fatto di avere, per esempio, io non vorrei mai sapere effettivamente se una mia cosa è piaciuta o no. Invece col comico sei obbligato a saperlo, certo. A un certo punto,
sì,
quello mi
la amara verità. Ma ti dico, io ho avuto una brevissima esperienza di comico, però e andava sempre molto bene. Le due serate andate male me le ricordo ancora, nel senso che perché non era il locale ad ancerare, però quelle cose non poi non ricordo, cioè, sono anche se non ti ammazzano non servono, diciamo.
Ma cosa facevi?
Io facevo la mia serata, sì, un monologo, un racconto era un racconto abbastanza complicato. Era, credo, la fine, sai che non mi ricordo, il 90 forse, insomma, quegli anni lì. Era un racconto abbastanza, c'era una lunga trama, lunga e complicata trama, una specie di spionaggio industriale, però era uno spettacolo comico. Cioè, nel senso che a me piace raccontare le cose, tu parlavi di romanzi, i romanzi sono belli se hanno, se succede qualcosa, certo. Cioè non fai lo spiritoso, parlavamo della spiritosaggine prima, che ammazza il ritmo del romanzo, no?
Sì.
Esattamente, per fare un romanzo devi dimenticarti i trucchetti, le cose che fanno un po' ridere, i commentini, quelle cose lì. Credo io.
Sì, 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 ammazzano, sì, no, ma sicuramente.
Ammazzano
sicuramente.
Il ritmo narrativo.
Ma come sei arrivato a un risultato soddisfacente? Adesso tu dirai che non è soddisfacente, però come arrivi?
Questo fallo dire a me, scusa. Adesso, non... Vabbè, lo dici... come... Ma in genere si dice, ma non dovevi. Però lo dice chi ha ricevuto il regalo.
Come fai ad arrivare in un romanzo al punto in cui dici ok, adesso è finito, soprattutto in un romanzo comico, dove secondo me diventa ancora più difficile?
Molto se te lo chiedono, è finito il tempo, c'è una scadenza e te lo dicono, quindi quello, no, c'è un momento in cui devi accontentarti, è vero, devi dire basta, anche perché più di tanto una certa forma non può dare, quello basta, quello è. Nel senso, poi ti affanni, lo rifai mille volte, ma tanto la qualità che esprimi quella è, non è che...
Qual è invece l'ambito in cui, di tutti questi di cui abbiamo parlato, in cui hai trovato più libertà? Non voglio dire libertà espressiva, ma libertà creativa. Cioè, dov'è che ti trovi alla fine meglio?
Beh, ovviamente quando scrivi per te vuol dire un romanzo, devi fare tutto da te. Poi hai il vuoto, senso del vuoto, della solitudine, però diciamo lì sta abbastanza a te. Non è un'esperienza, ma sono tutte in realtà esperienze. Anche il teatro, per esempio, che non ne abbiamo parlato, ma è una forma completamente diversa dal cabaret. Anche
no,
se
parliamone.
Io devo dire, no, ho fatto teatro, diciamo, ne ho fatti tre, uno recentissimo che ho appena cominciato con Angela Finocchiaro, per lei, e lì ho capito realmente, lei è una grande attrice di teatro, la grande differenza tra il performer che dice, chiamiamolo mondo Dario Fo, che ti racconti, io ti dico che, e l'attore di teatro che invece non ti dice niente, ma è sempre sott'acqua rispetto alla linea della storia, non sa come andrà a finire.
Mm-hmm.
Cioè il raccontatore sa come andrà e ti racconta una storia, l'attore non lo sa, entra come te, non sa niente, vive e scopre man mano cosa gli sta succedendo. Questa è la differenza fondamentale, che tutti sanno, diciamo, in teoria prima di farlo, ma quando scrivi non è così facile o immediato averla sempre presente, perché il comico sa quello che sta dicendo, il teatro no.
Sì,
succede
sì.
Lì, se non succede lì c'è cala la palpebra un po',
sì.
E quindi perché succeda lì devi dire le cose in un certo modo,
certo.
Non devi sapere cosa sta succedendo,
quindi tu non hai soltanto la responsabilità di stupire il pubblico, ma anche quella di stupire l'attore, che è...
Sì, ovviamente sì, sì. E comunque devi architettare le cose in un altro modo, sì.
Senti, invece, qual è il tuo rapporto con la stand up comedy? Questa è una mia fissazione.
Ma anche io non credo che esistano tanto i generi, poi noi le etichette meglio se ce le dimentichiamo, nel senso, già io la differenza tra stand up e performer non se ne
facciamo finta.
Diciamo che non mi interessa la differenza, ci sono quelli che mi piacciono, che senti volentieri perché hanno qualcosa di... Io diciamo, mi piace l'originalità, mi piace quando c'è la personalità, allora... Sì. Ci sono. Per fortuna c'è una generazione di ricambio.
Sì, è vero, quello è.
Sì.
Beh, io te lo chiedevo perché in questo podcast alla fine mettiamo un pezzo di stand up registrato in un locale di Milano. In questo caso abbiamo uno che a me piace molto, che è Stefano Rapone.
Rapone è uno bravo. Sì.
È uno bravo.
No, dico bravo a te perché l'hai preso. No, lui è bravissimo. No, è uno, per esempio, che ha quella dote di personalità, perché poi alla fine è sempre uno che parla in un microfono e dice quello che pensa della vita, quindi quello è il tema di tutti.
Certo.
Però ci sono quelli che hanno il graffio personale, lui ce l'ha, poi mi piace.
Sì, è molto, Sì, adesso lo sentirete voi che state ascoltando, io e Walter l'abbiamo già sentito in varie occasioni, è veramente uno che ha un suo personaggio, ma non è un personaggio costruito, cioè il personaggio sì, lui sì, che sì, funziona molto bene. Quindi quello che avete sentito fino adesso era Walter Fontana e quello che sentirete ora è Stefano Rapone registrato al Santeria Social Club di Milano.
Vabbè. Dunque io vorrei cominciare facendovi fare un applauso ai partigiani. Un applauso. Un applauso ai partigiani che nonostante tutto si sono rivelati dei degni avversari. Scusate se inizio con questa satira così un po' di destra, ma è una nicchia in cui sto cercando di... di infilarmi visti i tempi. Come va? Tutto bene? Avete bevuto? State bevendo? Se bevete diventa tutto più divertente. Io purtroppo non posso bere perché ho avuto un problema con l'alcol, ero a una festa, ho bevuto un po' troppo e come risultato ho picchiato il festeggiato, che è il motivo per cui non mi invitano più ai battesi. Dunque io presento... Per esempio mi chiamo Stefano Rapone, ho 31 anni, e, sì lo so, sembro più giovane, l'acne, ho 31 anni e vivo ancora con i miei genitori, come dice anche nella descrizione su Tinder, e non è facile vivere con i genitori a questa età perché capiamo spesso delle cose un po' imbarazzanti. Io per esempio qualche sera fa ero a casa, avevo una piccola macchia di sperma sui pantaloni, e capita ogni tanto, e mia madre l'ha vista, me l'ha fatta notare e io subito no, non è mio. Vorrei tranquillizzare eventuali americani o inglesi presenti oggi qui in sala: il mio cognome Rapone non ha nulla a che vedere col termine inglese rape, cioè stupro. Indica solo un ortaggio, una grande rapa che i miei antenati utilizzavano per stuprare le proprie vittime, ma oggi non sono qui per parlare di come sono stato concepito. In realtà non so bene di cosa parlare oggi perché non mi sono preparato a dovere, perché ho passato gran parte del pomeriggio a scrivere la mia lettera di suicidio. Ci ho messo più tempo del previsto perché è in PowerPoint, quindi... molto dettagliata. No, il fatto è che volevo fare qualcosa di un po' più sperimentale, tipo, che so, fingere di dimenticare una battuta sull'Alzheimer. Oppure fingere di dimenticare una battuta sulla zaina. Ho anche provato a scrivere un pezzo proprio mordace di satira politica, ma secondo me il sistema funziona, quindi ho provato a fare un pezzo che fosse un po' più commerciale, che potesse piacere a tutti, e quindi ho provato a scrivere una battuta che parlasse di calcio. Però purtroppo non so molto di calcio, e quindi per documentarmi ho fatto una partita con degli amici, ma la cosa mi ha lasciato traumatizzato, non tanto per la partita in sé, ma per quello che è accaduto dopo, perché a quanto pare è consuetudine che dopo una partita fra amici ci si riunisca tutti quanti tra maschi, tutti nudi e insaponati, e ci si faccia la doccia insieme. Tutti dirmi è normale, però a me comunque sembrava strano, perché alla fine la partita a cui ho giocato era a FIFA, quindi c'era assolutamente bisogno.
Allora, la scrittura comica, che sia televisiva, narrativa, manualistica o teatrale, è un'arte complicata. David Sedaris, che abbiamo citato anche nell'intervista, ha detto: «Quando rileggo quello che ho scritto, non immagino mai i miei lettori ridere. Mi sembrerebbe irrispettoso». La comicità è qualcosa che non si può imporre né artefare. L'unico metro di giudizio per la qualità del comico è dato dalle risate che suscita. Lo so che non è sempre così, o forse probabilmente non lo è mai, però è bello pensarlo perché rende tutto molto più semplice. Io sono Giulio D'Antona e vi aspetto sempre su storielibere.fm al prossimo episodio di Comedians. What?
What's the deal with airplane peanuts?